Oggi il Vangelo ci mostra Gesù nel suo essere terapeuta nei confronti dei tanti mali che opprimono l'uomo. E tutti noi ci sentiamo perennemente in terapia presso il Signore e anche presso i nostri fratelli, sempre bisognosi di cura, di attenzione, di sostegno. Con grande semplicità e umiltà, quindi, presentiamo al Signore anche ai nostri fratelli tutte le nostre necessità, tutte le nostre miserie.
A me viene, in questi giorni che guardiamo questi brani, abbastanza spontaneo fermarmi sugli aspetti che a me sembrano un po' contraddittori del Vangelo, o quelle cose un po' aspre che il Vangelo di Marco ha lasciato, spesso a differenza degli altri sinottici. E quindi a me sembrano delle affermazioni un po' ambigue e che non saprei subito interpretare come positive. E adesso mi spiego un po', cioè ad esempio a un certo punto del primo capitolo aveva detto Gesù agli apostoli: andiamo via di qui perché devo predicare anche negli altri villaggi. E invece da un po' lui sta fermo e la gente viene. Ecco, qui oggi addirittura viene in massa da tutta la Palestina, diremmo, anche da molto lontano, e non perché lui ha predicato, ma perché loro sentono dire le cose che lui fa. Quindi di nuovo mi viene da sottolineare quello che avevo detto l'altra volta, il peso che ha il sentir dire, la fama. Dal primo capitolo aveva parlato della fama che si diffondeva. Questa fama a cui noi forse daremmo così un significato non proprio positivo, forse, invece qui sembra che ce l'abbia molto. Cioè, più che sentire le sue parole, sentono parlare di lui. Naturalmente forse riferiranno anche le parole che dice, quindi è un modo di diffondere la predicazione. Però si muovono in massa a sentir dire le cose che fa. Verrebbe da pensare a sentir dire le guarigioni, i miracoli. Quindi c'è questa massa di gente che si sposta così, con questa intenzione. Lui addirittura oggi si preoccupa, sembrerebbe quasi, della sua incolumità, e quindi fa preparare una barca in modo da rifugiarsi nel caso che fosse travolto. Poi dopo un po' dice che addirittura viene travolto, si gettano su di lui. Mi sembrano scene molto interessanti, perché io tenderei a pensare che siano vicini alla realtà delle scene così poco levigate, così poco rese digeribili, un po' indigesta. Ecco, viene fuori una situazione un po' caotica attorno a lui. Poi va bene, non è un racconto che segue, ci sono dei pezzi in mezzo che non vengono detti, però in ogni caso, secondo me, sì, va un po' presa queste annotazioni scomposte. E paradossalmente, dico l'ultima, la cosa che sembra più vicina al mistero suo di Gesù che si rivela è l'ultima, è quella degli spiriti che dicono: tu sei figlio di Dio, e a cui lui dice severamente di non manifestarlo, non tanto di stare zitti così eccetera, ma non manifestarlo. manifestarlo come se non fosse arrivato ancora il momento di manifestarlo. Però questi qui hanno capito bene chi è, e quindi sono vicini più di tutti gli altri alla comprensione del mistero che c'è dentro a questo uomo, davanti al quale si gettano a terra perché sono dominati dalla sua presenza.
Comunque sia, forse non fondamentale, però oggi pomeriggio mi ha colpito queste persone che sono posseduti questi spiriti, quindi siamo questi poveretti, ecco, hanno questi attesamenti, sono personali, sono qualche modo portati a fare queste cose. Ho pensato a persone, poveretti, così fanno queste azioni così strane, così inumane, però appunto sono umani, quindi anche loro, Signore, mi guarisce, insomma, ecco, questi spiriti si buttano a terra, io pensando, spiriti però sono persone, ecco, sono delle persone, queste persone, queste situazioni mi colpiscono insieme, questi, qui oggi mi serve Marco, Carmoso tiene molto questi spiriti, non parli persone possedute, come è capitato a farlo, invece qui ci vuole proprio lo spirito, ecco, insomma, sembra molto dolce questa cosa qua.
Mi sembra che questo testo di Marco, così in particolare, appunto, con questi termini così forti, così duro quasi, insomma, mi ha fatto venire in mente, insomma, mi sembra che rispecchi molto il canto del servo, il capitolo 53 del capitolo di Isaia, dove è descritta proprio la drammaticità, cioè di quello che succede a questo servo. Si è caricato delle nostre sofferenze, è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. A me sembra la descrizione oggi proprio, mi sembra sinceramente, della disperazione del mondo, cioè di tante vicende gravissime, insomma, vicine e lontane da noi, e poi questa barchetta, cioè davanti a una folla così, cioè tutta una cosa enorme, c'è questa barchetta piccolina che lui chiede di procurare, perché appunto con lo schiaccino, insomma, mi ha fatto venire in mente al seme, insomma, al piccolo di grano, ecco, che è piccolo, quindi mi è sembrata, insomma, una cosa molto particolare.
A me sembra che quello che dicono questi spiriti impuri, non so se sono persone, tra l'altro notavo che il testo, pur facendo una differenza, non la fa così grande come in italiano, la traduzione in italiano, dove gli uni si gettano su lui e gli altri cadevano sui piedi. Il termine di piedi non esiste, insomma. Esiste il termine di cadere, insomma. Cadevano su di lui, cadevano su lui, gli altri invece cadevano di fronte a lui, non so come si può dire. Però, a parte questa differenza, mi sembra un po' lieve, insomma, ma non mi sbaglierò. Mi sembra che la cosa sostanziale sia che quanto dicono che sei il figlio di Dio, in qualche modo è una forma di ostilità, perché impedisce al Signore un'opera, o vorrebbe impedire quell'opera terapeutica per il Signore, che non finisce con la guarigione, di queste persone afflitte da tanti mali, ma deve proseguire, lo vediamo in tante parti del Vangelo, prosegue fino al riconoscimento, appunto, Pietro, quando chi sono, chi dice che la gente sia, io sia, allora Pietro dice, non te la rivelà, non la carne, il sangue te l'ha rivelato, ma il Padre mio. Quindi questa cosa è giusta, figlio di Dio, però da dove viene? Se non viene dallo Spirito o dal Padre, diventa un ostacolo a questa progressione di contatto con il Signore, di intimità con Lui, entro la quale allora la programmazione di Gesù come figlio di Dio assume tutt'altro rilievo e tutt'altro scopo, insomma. E qui invece è impedire che questa cosa vada avanti, insomma, mi sembra. No?
A me, appunto, ha colpito moltissimo questo fatto che vengono anche da così lontano, perché guardando anche come era e com'è, insomma, come sono questi luoghi, certamente arrivare a questo lago, insomma, questa mare, come lo chiamano, e poi, insomma, da lontano, veramente, guardando tutti i posti, perché Gerusalemme già sembra lontano, però è ancora più sotto di Idumea e poi fino a Tiro e Sidone, che sono già le persone lontane, diciamo, le genti da un lato, e pensando che tutti vanno per uno. Per una persona che in questo momento, con tante cose di cui si è raccontato, però questo uno sta raccogliendo tutti, diciamo, tutti in questo momento hanno bisogno di lui, quindi anche questo modo che appunto è stato raccontato è anche un po' molto particolare, anche molto con spinte, con tutto, però insomma, beh, faceva moltissimo pensare, e lui appunto è mandato da Dio, mandato da suo padre, e figlio di Dio, come vi ho detto, ma insomma mi sembrava così forte questo fatto che tutti si raccolgono per uno, che è il centro poi, no? Per tutti, ed è la grande grazia che Dio ha donato anche a noi, che eravamo così ancora più lontani, diciamo.
Quindi possiamo concludere che questo brano evangelico ci parla della gente che viene descritta sostanzialmente sotto un unico modello, un'unica tipologia, diremmo, che è quella della povertà. Sono persone che si sentono attratte da lui, portate anzi addirittura a cadere, come avete notato, davanti a lui, e quindi è una condizione di povertà, di piccolezza, di non forza, neanche di non autodifesa, ecco, come se si arrendessero davanti alla sua potenza, alla sua forza di cura, la sua forza risanante. Ecco, una umanità povera, malata, che si presenta davanti a lui, ne sente un gran bisogno e si fa piccolo, si manifesta in tutta la sua piccolezza davanti a lui. Addirittura anche gli spiriti impuri che abbiamo incontrato già diverse volte nel Vangelo di Marco, questa volta non vengono descritti come degli esseri che vengono cacciati via. No, di solito l'immagine è quella di un uomo posseduto da spiriti e Gesù li caccia via e libera l'uomo. Qui non c'è questo, c'è un rapporto diretto tra loro e Gesù, non ci sono uomini intermedi che loro occupano, ma sono proprio loro, gli spiriti direttamente che entrano in rapporto con Gesù, quando gli cadono davanti e gridano dicendo tu sei il figlio di Dio. Cioè c'è meno l'idea che di solito c'è di un conflitto tra Gesù e gli spiriti, quanto il riconoscimento anche da parte loro di chi è Gesù. Quindi qua c'è un atto di fede, di sottomissione senz'altro. E è molto interessante anche questo modo di descrivere gli spiriti impuri e il fatto anche che vengono sgridati dal Signore, come al solito viene loro raccomandato di non dire la sua identità e di non manifestarla. Quindi si uniscono a tutto questo vasto popolo di persone che entrano in questo rapporto con il Signore, di riconoscimento della sua Signoria, di bisogno di Lui, di prostrazione in adorazione di Lui, in riconoscimento di chi Lui è. È una scena, avete notato, sicuramente anche piuttosto complessa, piuttosto anche confusa, fortissima nel voler descrivere qual è il nostro rapporto con Gesù, e quindi anche qui nella liturgia, nell'ascolto di Lui, nel nutrirci di Lui, nel lodarlo, nel chiedergli perdono, nel chiedergli di poterci curare, guarire delle nostre infermità. Tutto questo si compie, il Vangelo che abbiamo ascoltato, anche in questo momento, soprattutto in questo momento. Quindi veniamo orientati a prendere il nostro posto più vero nel rapporto con Lui.